Maracanã. Penna e Calamai, i voti di Luca Calamai.
Allora, eccoci qua di nuovo con voi nel pomeriggio di Maracanã. Allora, intanto, scusatemi, prima di iniziare, cioè un amico dice il Super Bowl, un accenno non l'avete fatto. Noi la mattina trattiamo gli altri sport ed è stato fatto un approfondimento grazie anche a Lorenzo Beccarisi, insomma, molto esperto della materia, quindi consentiteci anche un po' di diversificare le cose, no? Quindi c'è un podcast, ve lo potete anche sentire, se dobbiamo fare pure polemica su questo. Allora, vado a dare il buon pomeriggio a Luca Calamai. Luca, buon pomeriggio, ben trovato e buon lunedì.
Ciao, Super Bowl, eh?
No, ma per carità, grande rispetto, perché certo, è un evento sportivo, grandissimo evento, però insomma la mattina abbiamo una sezione dedicata agli altri sport, quindi fatta apposta proprio per non inserire in altre trasmissioni e dargli un posto specifico, no? Quindi ringraziando Dio facciamo diretta dalla mattina alle 8, quindi va bene. Luca, vengo da te per cominciare la giornata, con appunto, si chiuderà questa sera con l'impegno della Juventus, però insomma abbiamo già tanto per poter dare i voti di questa giornata.
Sì, e il primo voto è 7,5 all'Inter, perché insomma la trasferta dell'Olimpio contro la Roma era un passaggio particolare, no? E ora sta per ricominciare la Champions, quindi è chiaro che poi l'Inter avrà inevitabilmente, poiché ha ambizione di andare più avanti possibile, perderà qualcosa da un punto di vista di concentrazione, anche da un punto di vista, voglio dire, più mentale forse addirittura che fisico. E a Roma trovavi una Roma nuova, una Roma che comunque veniva da una serie di vittorie, quindi era un passaggio molto importante e l'Inter lo ha superato da grande squadra. Ha dei momenti l'Inter in cui veramente è come si accende il turbo, ha delle accelerazioni che sono impressionanti. Fammi anche dire che nella riflessione, guardando la partita, ci sono due personaggi che sono il portiere Sammer e Thuram, che mi hanno fatto riflettere sulla capacità di fare calcio anche senza spendere. Due giocatori, uno è arrivato al posto di Onana, che ha garantito all'Inter la possibilità di fare mercato, l'altro addirittura a costo zero. Ecco, questa è il fare il buon calcio. Poi non puoi inventarti sempre di queste cose, Marco. Poi per crescere devi avere anche i soldi per fare gli investimenti, quelli importanti, quelli che possono darti poi ricchezza tecnica, ricchezza anche societaria. Però in questo momento l'Inter è molto brava e Marotta è fenomenale in questo. Quindi l'Inter ha superato un ostacolo molto particolare. Sono curioso di vedere come risponde la Juventus. Mi pare di capire che Vlahovic ha di nuovo i soliti problemi, e questo ripeto, se poi dovesse rifrenarlo un'altra volta sarebbe un grande handicap. Nel frattempo, ripeto, Inter 7,5. Non mi è dispiaciuta nemmeno la Roma, ti devo dire, quindi non più contro avversarie ultime in classifica, stavolta contro la prima, non è stata travolta, anzi ha retto l'impatto, lo ha retto senza il sostegno dei suoi due campioni, perché sia Lukaku che Dybala non hanno lasciato il segno, e questo mi rende merito al lavoro di De Rossi. La Roma di Mourinho era la Roma che si esaltava nel singolo grande giocatore. La Roma di De Rossi mi sembra abbia trovato una sua identità generale, da squadra. Bene anche Pellegrini, e Pellegrini mi porta a pensare poi a fare un ragionamento successivo anche sulla nazionale, perché l'europeo si sta avvicinando e noi abbiamo bisogno di ritrovare talenti o di trovarne di nuovi. Però per cui la Roma ha perso, ma voglio dire, io un 6 meno glielo do tranquillamente. Ho seguito con grande attenzione Milan-Napoli ieri. Ieri sera nel scrivere l'editoriale di Tutto Mercato ho dedicato una riflessione a Pioli, che merita 7 sicuramente, perché insomma questa gran voglia che si dice abbia il Milan di cambiare allenatore, io ci farei una grande riflessione, perché il Milan di quest'anno mi sembra sia ripartito con il lavoro di Pioli, che piano piano sta rimettendo la squadra a posto. Prima c'è Pioli ha avuto le carezze di Ibrahimovic, ieri o stamani quelle di Scaroni. Mi sembra che il mondo Milan giustamente stia rivalutando la posizione di Pioli. Milan non incanta, è vero, ma vince. Il Milan soffre vincendo, ma vince. Il Milan è, insomma, non credo abbia le condizioni per lottare per lo scudetto, però sicuramente può fare addirittura più di quello che poteva essere la semplice qualificazione in Champions, può diventare una competitor importante, la vedremo anche in Europa League. Però è un Milan che sta rinascendo e io ci trovo in Pioli la capacità in questo momento di ritrovare un'idea di calcio, un'idea tattica, di ritrovare anche un gruppo che aveva un po' smarrito, quindi occhio a dare per perso Pioli come futuro allenatore del Milan. Allora do un voto generale, bellissima l'Atalanta, 8, mi sembra la squadra più in forma del momento. Do un voto anche particolare, 7,5, a El Bilal Touré, che ha segnato l'ultimo gol della goleada della Dea. Ma perché? Perché lui è stato il grande investimento estivo dell'Atalanta, giocatore che poi l'Atalanta non ha mai potuto sfruttare perché si è subito infortunato gravemente. Ora è tornato e ha segnato un gol che rende ancora più micidiale una macchina d'attacco che è questa squadra. Sì. È piacevole, ecco, l'Atalanta sta riprendendosi quel ruolo di squadra un po' che piace un po' a tutti, nel senso che uno ha la sua squadra del cuore, ma vedere l'Atalanta è divertente. E Gasperini sicuramente non è simpatico, ma secondo me merita di riconoscergli la capacità più o meno ogni anno di riuscire a trovare un senso, magari anche con qualche strappo, come gli capita spesso, ma riesce a trovare un senso al suo calcio. E quindi complimenti all'Atalanta, anche rilanciato di Capellere, che è sicuramente un altro talento, sì, che abbiamo, sì, ritrovato. Capitolo attaccanti, quindi capitolo nazionale, quindi capitolo Spalletti, qui dobbiamo trovare un centravanti. Facevo questa riflessione salutando i 300 gol di Immobile, 200 molti Immobile, sì, che è stato non è mai stato un giocatore fondamentale nella nazionale, ma almeno c'era. Vedevo Raspadori che Spalletti prova a immaginare come attaccante, ma non è un attaccante. Anche ieri nella gara di Milan-Napoli si è visto un giocatore che lega i reparti, ma insomma poi può fare la punta, ma non è il suo mestiere. Attaccante che piace molto a Spalletti, Ken, che è ancora fermo ai box, per cui si parla di ancora 15-20 giorni per rivederlo in campo, praticamente per ora una stagione che non c'è. Va a finire che Spalletti andrà anche presto a guardare la Fiorentina se Belotti torna. Belotti ieri ha segnato un gol da attaccante vero. È chiaro che lui ha scelto Firenze perché aveva voglia di rimettersi in gioco dopo un periodo proprio da gregario, ma direi proprio quasi da comparsa inesistente o quasi nella Roma. Belotti lo conosciamo, non è difficile immaginare che possa crescere, difficile anche immaginare che possa tornare quello di qualche anno fa, quando fu addirittura valutato intorno a 100 milioni dal presidente Cairo. Però per quello che abbiamo adesso è giusto guardare anche con attenzione quella che potrebbe essere un rilancio del Gallo. Certo è che davanti, caro Marco, siamo messi molto male, ecco, lo dico francamente. Con un Scamacca con l'Atalanta non è riuscito a fare quel salto di qualità. Questi sono, mi pare che Spalletti non sia entusiasta dell'idea di andare a cercare ancora oriundi, anche Retegui non mi pare che lo entusiasmi. Potrebbe addirittura poteva entrare in questa lista anche Beltrán, che non ha ancora debuttato in Argentina, ma anche lui non è un centravanti. Insomma, qui si dovrà inventare qualcosa, oppure pensavo anche a quando, e te eri già protagonista, caro Marco, Spalletti poi si inventò Totti, falso 9, perché non aveva forse un 9 vero, no?
E chi si può inventare falso 9?
L'Italia ha diverse di questi giocatori niente a che vedere con Totti, se no scatta la denuncia, vengano a portare via con la camicia di forza. Però se non hai un centravanti vero, puoi andare a cercare una formula con tante mezze punte, con tanti giocatori, non lo so. Certo è che il campionato in questo senso non è che dà un grande aiuto. Ci sono invece attaccanti esterni che stanno riprendendo colore, ti devo dire Otto ad Orsolini, che è una delle facce belle di questo Bologna e continua a sorprendere, ha segnato gol importanti, il Bologna ha la freschezza e la voglia di essere protagonista fino in fondo. Io immaginavo che avrebbe avuto una flessione un pochino più marcata, invece non è così, e quindi devo dire che Thiago Motta merita veramente un elogio, e con lui tutta la struttura dirigenziale del Bologna. Anche il mercato inconsueto fatto dal Bologna, che ha investito soldi anche di prospettiva, però è un segnale che dai alla città, al gruppo, al tuo ambiente, che non c'è niente di casuale nella crescita di Bologna di quest'anno. C'è la volontà, con equilibrio, ma di continuare a portarla avanti. E Orsolini è uno di quei ragazzi che potrebbe salire al volo sull'aereo che ci porta all'europeo. Chiudo con il Napoli. Negli ultimi giorni De Laurentiis, il presidente De Laurentiis, ha parlato tanto, troppo non lo so, ma tanto. È evidente, Marco, che ha avvertito la necessità di mettersi un po' al vento lui, visto che la squadra ha un allenatore che è a termine, nonostante quello che prova a sostenere De Laurentiis, a difenderlo, a chiamarlo un amico di famiglia. Tutto bene, gli amici di famiglia servono per gestire le emergenze, no? Una squadra con tanti giocatori che ormai hanno staccato la spina. Ora tornerà Osimhen, che però non avrà nemmeno l'entusiasmo e la gioia di chi ha vinto la Coppa d'Africa, perché è stato sconfitto in finale dalla Costa d'Avorio. Ecco, nonostante il gran lavoro di De Laurentiis, che continua a recitare tutti i ruoli o quasi tutti i ruoli in commedia, io vedo un Napoli che difficilmente, secondo me, riuscirà a conquistare un posto in Champions. E se vuoi il mio parere, se non rimettono un po' a posto e se Osimhen non torna a segnare tanti gol, può avere delle difficoltà anche a entrare in Europa.
È un momento non semplice per il Napoli, perché pure ieri ha fatto veramente poco.
E non meritava di perdere ieri, ecco, io almeno la mia valutazione, non so la tua, cioè alla fine...
A me non mi è piaciuto, se faceva male da solo il Milan, perché lì c'è stata quella deviazione, però insomma sì, ha creato veramente poco, Luca, poco. Ho visto soltanto... Ma non c'è più un'idea, io ho visto un Kvaratskhelia che si addannava da una parte all'altra e si vede che ci mette anche tanto, no, dal punto di vista dell'impegno caratterialmente, uno che non intorno non c'ha nulla.
E ripeto, l'anno scorso, allora è vero che il secondo anno è sempre il più difficile, no? Da lì più a Trapattoni ti hanno sempre insegnato che per i giocatori, tra virgolette, nuovi, il secondo anno è quello più complicato, perché sì, un po' gli avversari ti conoscono, un po' ti hai un po' la pancia piena, tutto questo. Però il miglior Kvara si è visto quando c'era Osimhen devastante, no? Allora è chiaro che con Osimhen devastante la difesa deve fare delle scelte, e è inevitabile che la difesa si adattasse molto su Osimhen, giusto? Perché è evidente.
Sì.
Quindi lui aveva la possibilità anche di giocare spesso uno contro uno con gli avversari. Io ho visto ieri, a un certo punto era triplicato anche.
Però è normale questo.
E quindi il problema è che Napoli non ha sbocchi, non trova più sbocchi, ieri deludente anche Simeone, ti devo dire la verità, ma insomma,
l'effetto sorpresa può durare un anno, non può durare sempre, insomma.
Poi dopo ti conoscono, ti aspettano, ti portano sempre dalla parte esterna, non ti fanno più entrare dentro il campo.
C'era solo un giocatore dove l'effetto a sorpresa non funzionava che era Maradona, insomma. Maradona era sempre così comunque in ogni partita, e quindi
quello è
un fenomeno, è il dio del calcio. Senti, assolutamente. Luca, Vlahovic non dovrebbe giocare nemmeno stasera, perché insomma sto leggendo.
Infatti, questo è un campanello. Questo ti dico, io non so le motivazioni, perché poi sai, dobbiamo stare anche molto attenti.
È proprio indisponibile, quindi non ci sarà.
Con la privacy, oggi qualsiasi parola sbagliata.
Tornerà con il Verona, sto leggendo.
Come?
Tornerà con il Verona.
Eh sì, se è questo problema che lo tormenta da tempo, che è la malattia che tutti i calciatori odiano, perché di colpo in bianco sparisce e riappare, però ecco, io ti dico che la Juve per andare a prendere l'Inter o comunque per duellare fino all'ultimo con l'Inter avrebbe bisogno dei migliori Vlahovic e dei migliori Chiesa, che invece vedi appaiono e scompaiono. E soprattutto quando non ti puoi allenare con continuità è evidente che poi anche il tuo rendimento in campo, certo, è penalizzato,
anche quindi, se stava facendo comunque bene, no? Ultimamente
molto bene, e guarda quello,
insomma,
che
segnava, aveva segnato addirittura più di Lautaro nell'inizio del 2024, quindi mi sembrava tornato veramente bene dal punto di vista fisico, morale, e quindi adesso c'è quest'altro stop.
E stai attento, quella battuta che ha fatto Allegri sul suo futuro, che ha aperto spazio a mille ipotesi e mille ore di trasmissione nel mondo Juventus e nel mondo sportivo, questa apertura con punto interrogativo su quello che sarà il suo futuro, non è un gioco, non è un modo per creare fibrillazioni, magari anche per tenere viva la squadra. E il futuro di Allegri è oggettivamente un punto interrogativo. E molto anche dipenderà, ripeto, da questo finale di stagione. Cioè, è evidente che l'ingaggio di Allegri oggi, Marco, non è più in sintonia con quello che è la realtà economica e la voglia di spendere della Juventus. È un ingaggio fuori partita. Dopodiché, non è che lo ha rubato, gli è stato dato.
Certo.
Se anche dovesse chiudere un percorso, una spesa ci sarà. Io l'ultimo Allegri, ti devo dire, mi piace molto, perché ci trovo la capacità e la voglia di inventarsi qualcosa per reggere un campionato che ha una squadra fuori categoria, che è l'Inter. Ci vedo lavoro, ci vedo crescita di alcuni giocatori, anche valorizzazione dei giovani. Io, conoscendo Giuntoli, ecco, Allegri potrebbe fare breccia se proponesse una sfida al direttore un pochino più lunga nel tempo, dove si guarda meno all'aspetto economico, dove magari divide l'ingaggio su alcuni anni, come si dice ora, si spalma l'ingaggio, e per ricostruire una grande Juventus, altrimenti non è chiaro che anche la Juventus deve andare a cercare un progetto nuovo. E stai attento a Thiago Motta, perché Thiago Motta era la prima idea di Giuntoli per il Napoli, e quindi, poiché i direttori poi sono legati ai giocatori che gli sono sempre piaciuti e agli allenatori che gli sono sempre piaciuti, lui l'avrebbe portato al Napoli prima ancora dell'innamoramento di De Laurentiis per l'italiano. E quindi Thiago Motta, tanto in partenza e in uscita si è capito chiarissimo che non resterà al Bologna, ma si è capito benissimo che ha una gran voglia di chiudere, regalando a Bologna un qualcosa che manca da una vita, cioè l'Europa. Quindi pensa che bello se Thiago Motta porta Bologna in una dimensione diversa e poi magari prova ad andare a vincere qualcosa.
Beh, dai, saremo a vedere, perché poi, insomma, quest'anno sta facendo molto, molto bene, c'è stata una crescita importante, e credo che bisogna riconoscere anche tanti meriti a Sartori, no?
No, è quello il ragionamento, ritorna da quello che dicevamo prima, cioè all'elogio che ho fatto a Marotta, cioè oggi sono i direttori che fanno la differenza, esattamente come centravanti. Aspetto con curiosità di sapere chi andrà a fare questo ruolo nella Roma, per capire se la Roma veramente ha voglia di andare a provare a fare un ulteriore salto di qualità. Anche lì noi, i soldi dovranno essere gestiti con intelligenza, servono idee. Io mi rifiuto, guardate, pensate proprio a De Ketelaere, mi rifiuto di pensare che non ci sia più spazio per Paolo Maldini nel calcio italiano. Lui ha dimostrato, è stato protagonista anche di uno scudetto vinto, e poi lui ha competenza. Io, l'idea di cercare la competenza, a me piace.
È importante, è importantissimo, assolutamente. Luca, penso che abbiamo terminato l'appuntamento di oggi. Grazie, buona settimana. Luca Calamai termina qui, Penna e Calamai.
A Maracanã, Penna e Calamai, i voti di Luca Calamai.
Bene, abbiamo terminato questo appuntamento con i voti di Luca Calamai in Penne Calamai. O se sei d'accordo andiamo anche a sentire qualche audio prima di dare il buon pomeriggio a Stefano Impallomeni che sta per entrare qui con noi tra pochissimo. Vai.
Ciao Marco Luigi. Allora, io sabato ho visto un Inter superb. Al momento secondo me è la squadra più forte d'Europa ed ha l'allenatore più forte d'Europa. Anche se qualche tuo, diciamo, interlocutore non sarà d'accordo, ma io dico forza Inter.
Vabbè, uno può dire pure forza Inter, come può dire forza Juve, non c'è problema. E a livello europeo possiamo soltanto dire, perché non mi sbilancio in questi giudizi, a livello europeo possiamo dire che Manchester City e Inter in questo 2024 hanno vinto tutte le partite tra campionato e coppe. Quindi sono partite fortissime, sono le uniche due squadre in questa partenza che hanno questo tipo di cammino. Dammi un altro audio.
Buonasera, sono Carlo da Fabriano, sono un tifoso interista e sì, mi allineo con lei, signor Piccari, nel dire che effettivamente Acerbi avrebbe potuto fare anche a meno di fare quel gesto. Forse l'avrei fatto anch'io, fossi stato nella sua situazione. Però quello che a me rimane un pochettino strano è che voi non facciate o prendiate per mano la situazione del tifo contrario, che spesso eccede con forme anche molto antipatiche. Ricordiamo che Acerbi è stato malato, speriamo sia terminato, di un tumore, va bene? E questo dirgli devi morire chiaramente intendeva questa sua patologia trascorsa.
L'ho detto, l'abbiamo detto prima, che purtroppo ci sono degli usi che non condividiamo da parte dei tifosi, sbagliati. Il devi morire lo sento da quando io avevo 5 anni, 6 anni, la prima volta che andavo allo stadio. Però penso che, ripeto, chi sta in campo può, diciamo, evitare magari certe risposte nei confronti della tifoseria, perché poi si fomentano soprattutto con dei gesti certi comportamenti, e purtroppo non si è mai a chi arrivano e come vengono presi, tutto qua. E io non condivido né l'insulto di quel tipo che fanno, come non condivido la risposta. È chiaro che un professionista è soggetto, diciamo così, ad un giudizio più forte rispetto, diciamo, a una massa di tifosi che ripeto io non condivido, ma l'abbiamo detto. Però non può essere sempre una giustificazione, una risposta al fatto che uno viene provocato, almeno come la vedo io, perché poi penso che in tutti gli stadi, ahimè, purtroppo, certi tipi di cori li sentiamo continuamente. Mi dai un altro audio?
Ciao Marco, Mirko da Reggello. Io sto tutta la vita con Acerbi per quello che ha passato, e non è facile quando ti toccano nel profondo rimanere impassibile e professionisti. Come stavo dalla parte di Materazzi quando gli gridavano figlio di, visto che, insomma, quello che gli era capitato di recentemente. Io sto sempre dalla parte loro. Non mi interessa se sono professionisti, sono esseri umani. Non è facile.
Voi immaginate per un attimo gli arbitri quello che ricevono tutte le domeniche, che dovrebbero fare allora. Però nessuno dice mai una volta ho sentito sto con gli arbitri. Sono i più bersagliati, indistintamente. Però non ho mai sentito nessuno dire io sto con gli arbitri. Indistintamente. In tutti gli stadi, i più bersagliati, che dovrebbero fare? Faccio questa domanda. Mi dai un altro audio? Dobbiamo andare in break, è vero. Assolutamente. Break, torniamo.